Parliamo di Birkat Kohanim, riprendendo un tema che ha già trattato in parte il maestro Ariel di Porto la volta scorsa. Mi sforzerò evidentemente di sottolineare aspetti diversi, quindi non sarà, ne intende essere, una ripetizione o un ripasso, ma qualcosa di nuovo. Allora, la Birkat Kohanim, la benedizione sacerdotale, è una mitzvah tase, è un comandamento affermativo della Torah. Quindi noi questa sera sostanzialmente parliamo di un precetto positivo che la Torah ci comanda di fare. E qual è questo comandamento? Un comandamento che i Kohanim sono comandati di benedire il popolo di Israele con amore. Clausola che peraltro poi è riflessa anche nella formulazione della Berachah, della benedizione che i Kohanim recitano, così come si fa in generale prima di compiere una mitzvah, si recita la relativa Berachah, così anche i Kohanim quando... prima di recitare la Berachah, prima di impartire la Berachah, recitano Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu V'Kedushato Shel Aaron V'Tzivvanu Levarecheta Mo Israel Be'Ava, e ci ha comandato di benedire il popolo di Israel con amore. Dunque parliamo di una mitzvah, abbiamo detto la mitzvah è che i Kohanim sono comandati di benedire il popolo di Israele, cioè a dire che è una mitzvah per i Kohanim, mentre non c'è una mitzvah per chi ascolta, ovvero per chi riceve la Berachah, anche se come vedremo il pubblico ha un suo ruolo e non del tutto passivo, al contrario, un ruolo essenziale. En passant, questa è l'opinione prevalente. Esiste, segnalo che esiste anche una opinione differente che identifica nella Birkat Kohanim l'insieme di due mitzvot, l'una quella che abbiamo detto dei Kohanim di benedire il popolo di Israel e l'altra di tutto il popolo di ascoltare, di farsi benedire, di ascoltare la benedizione dei Kohanim. Questa è un'opinione che esiste, si ritrova presso i Gaonim, ma è un'opinione sostanzialmente di minoranza. Nel proseguio facciamo riferimento a quello che è più generalmente accettato, cioè che si tratti di una Berachah, di una mitzvah, della quale sono comandati i sacerdoti, i Kohanim. Va bene, vediamo che cos'è la Birkat Kohanim. Adesso l'abbiamo definita come una mitzvah, ma in cosa consiste? Vorrei esporlo citando, in traduzione mia ovviamente, dal commento di Rav Hirsch alla Torah, al brano relativo, che poi vedremo in maggiore dettaglio di quello che avete proiettato. È visibile? Abbastanza visibile? Okay. Rav Hirsch dice così: non è un permesso, bensì un dovere imposto ai figli di Aaron di benedire i figli di Israele. Il Cohen non benedice il popolo perché ne cerca il bene, piuttosto la Birkat Kohanim è parte integrante del loro servizio nel Bet HaMikdash. Poiché il testo così definisce il culto sacerdotale, di stare davanti al Signore per servirlo e per benedire in suo nome. Questo è un passo del Deuteronomio. E ancora, un passo successivo, poiché il Signore ha scelto loro, cioè i Kohanim, per servirlo e per benedire nel nome del Signore. Dunque, la Birkat Kohanim è parte integrante del servizio ed è legata strettamente ad esso. Il Kohen sta in piedi e serve davanti al Signore e benedice su suo incarico e in suo nome. Perciò i Kohanim benedicono solo nel servizio, cioè nel servizio di culto, subito dopo aver offerto i sacrifici pubblici. Quindi nell'esercizio delle loro funzioni nel Bet HaMikdash, immediatamente al termine del offerta dei sacrifici, i coanim impartivano la berakah, la birkat coanim. E allora potremmo chiedere, beh, noi oggi siamo abituati a sentire la birkat coanim quando? Nella ripetizione dell'amidah. Per capire questo fatto, proseguiamo con la citazione. Poco sotto, Rav Hirsch dice così: e così anche fuori dal Bet HaMikdash, nei Batei HaKnesset, cioè nelle sinagoghe, anche ai nostri giorni, la Birkat Kohanim è giustapposta alla Berakah della Avodah, cioè la diciassettesima Berakah della Amidah, è quella in cui noi richiamiamo il culto nel Bet HaMikdash. E infatti, se fate caso, quando i Kohanim salgono alla Teva, si cominciano a muovere dal posto dove stanno per la Tefillah verso la Teva, anzi, devono essere già sulla Teva alla diciassettesima Berakah, all'inizio della diciassettesima Berakah. Un Kohen che non sia salito già all'inizio di Rezzè non può più salire. Perché? Perché la Birkat Kohanim è intimamente connessa al culto, alla presentazione dei sacrifici. Quindi nel nostro Bet HaKnesset deve essere connessa alla Berakah, alla Berakah che ricorda, che rievoca, che fa riferimento a questo fatto. Mi potrete obiettare, ma noi la Berakah la leggiamo fra la diciottesima e la diciannovesima, non immediatamente dopo la diciassettesima. Noi la leggiamo dopo Domo Modin, prima dell'ultima Berakah dell'Amidah. Questo si può spiegare in due modi. Innanzitutto, perché la connessione fra la diciassettesima e la diciottesima è così intima da suggerire di non interrompere fra le due, e poi anche per il fatto che, come poi analizzeremo in maggior dettaglio, la Berakah, Birkat Kohanim, finisce con Shalom e la diciannovesima Berakah attacca con Sim Shalom. Quindi c'è un legame forte anche con la Berakah successiva che suggerisce la collocazione in quel posto lì. Dunque, abbiamo visto che la mitzvah è presente, valida anche ai nostri giorni e anche in generale fuori dal Beit HaMikdash, benché se andassimo a vedere le differenze, ci sono delle modalità diverse fra come la Berakah viene impartita nel Beit HaMikdash e come viene impartita nel Beit HaKnesset. Per esempio, forse quello che crea più sensazione è il fatto che nel Beit HaMikdash il nome di Dio viene pronunciato nel modo proprio in cui è scritto, quindi non come noi siamo abituati a dire, perfino con molta reverenza, con Adonai, ma proprio con il Shema Vayah, con il nome, così come se potessimo leggerlo, lo leggeremmo proprio così come è scritto nella sua punteggiatura. Cosa che potrebbe sembrare un po' strana, perché noi, se qualcuno ha in mente la liturgia di Kippur, siamo abituati a considerarla come fatto eccezionale che avveniva soltanto a Kippur, quando il Kohen Gadol entrava nel Kodesh HaKodashim, ed è il pezzo di Kippur in cui noi anche in ricordo di quello ci inginocchiamo, eccetera. In realtà, almeno secondo molte opinioni, il Shema Meforash, il nome esplicito di Dio, cioè come si scrive, cosa che noi fuori dal Beit HaMikdash non possiamo mai pronunciare, nella Birkat Kohanim veniva proprio pronunciata. Adesso abbiamo detto che la Birkat Kohanim viene recitata oggi nel Tempio, nella ripetizione della Amidah. Anche in questo caso è vero che esiste un'opinione che sostiene che perfino una persona che faccia tefillah da solo possa leggere i versi della Birkat Kohanim. Ma l'opinione codificata nella halakha, l'opinione accettata, è quella che la Birkat Kohanim viene letta soltanto nella ripetizione dell'Amidah, ed è una di quelle cose che ha bisogno di Minyan per essere letta. Questo è un punto importante e rispetto al quale dobbiamo recuperare, per chi c'era e anche per chi non c'era, un qualcosa di cui abbiamo parlato la prima volta, cioè il concetto del Minyan, del numero minimo di 10 persone, come rappresentante di un'entità, di una sorta di entità metafisica che è la Knesset Israel, la Congrega di Israele. Noi siamo tutti quanti componenti di una, di un qualcosa che è l'insieme del popolo ebraico e che si chiama Knesset Israel. Allora, ogni Minyan è rappresentante di questo. E abbiamo visto che ogni cosa che si definisce da Parshe Bikdusha, cosa che avviene in santità o che è in santità, ha bisogno di un Minyan, cioè di questo rappresentante del Knesset Israel, perché questo rapporto fra Dio e il popolo ebraico avviene con il popolo ebraico nella sua totalità, più ancora, più fortemente, più decisamente quanto avvenga con i singoli appartenenti al popolo. Dobbiamo inoltre tener presente quanto abbiamo sottolineato prima nella formula della Berakha, che c'è l'obbligo di benedire con amore, Be'ahava. In fondo, in che cosa consiste questo amore? Sostanzialmente possiamo dire che il fatto di essere stati scelti come al popolo è un riflesso dell'amore che Dio ha per noi. Allora il Kohen, nel pronunciare la propria Berakha, nel pronunciare la Berakha divina più propriamente, riprende questa scelta, questo segno d'amore che Dio ci ha dato, e pertanto lo fa quando ha di fronte a sé un Knesset Israel, non il singolo, quando ha di fronte a sé la rappresentanza del popolo ebraico. Questo innanzitutto ci fa un po' capire qual è il nostro ruolo, anche se, come abbiamo detto prima, non abbiamo una mitzvah di sentire la Berakha, però abbiamo un ruolo. Senza Minyan il Kohen non può far Berakha, punto primo. Punto secondo, se comunque noi stiamo lì non è che possiamo cominciare a farci gli affari nostri, perché tanto è un problema suo e lui che deve fare la Berakha, io se ascolto non ascolto la stessa cosa. Non è così, al contrario. Abbiamo visto, avete visto nelle volte precedenti, ci sono tutta una serie di regole di come bisogna comportarsi durante la Berakha. Una di queste è il fatto che bisogna stare panim el panim, faccia a faccia con il Kohen, che non vuol dire che bisogna guardarlo in faccia, anzi al contrario, il Kohen di solito tende a coprire il volto per una questione di non mostrare, di non distrarre, non si può guardare fra le mani, eccetera, ma bisogna essere diretti l'uno verso l'altro. Perché? Perché due persone che si vogliono bene, qua vorrei spingere troppo la metafora, ma comunque il guardarsi in faccia, il volgersi uno verso l'altro è un segno di affetto, è un segno di legame. Se uno volge le spalle, il segnale rischia di essere un po' diverso. Uguale se uno comincia a passeggiare o a chiacchierare mentre dall'altra parte arriva la Berakha. Allora, in questo senso possiamo riuscire invece a spiegare il fatto che stiamo parlando di una Davar Shebikdusha, di un qualcosa che al limite possiamo sostenere che crei un quid di Kedusha nel mondo, e per il fatto che ci viene impartita una Berakha in presenza di tutto quanto il popolo di Israele, che questa Berakha riflette l'amore che Dio ha per noi, e quindi necessariamente dobbiamo collocarla nella ripetizione e non possiamo metterla nella lettura dell'Amidah che facciamo sottovoce. A questo punto un'ultima piccola citazione dal brano di Hirsch nel suo commento alla Torah per concludere il ragionamento. È una conclusione piuttosto forte. Ci sono coanimi in aula? Qualcuno potrebbe andare. Forse perché sapeva quello che avrei detto qua. Dal momento che la Birkat Kohanim è parte del servizio e del culto, ha anche gli aspetti di tutti gli atti cultuali. La sua rilevanza è data dal contenuto che obiettivamente le è stato dato, e il Kohen che presta servizio, che recita la Berachà, non è che uno strumento a ciò preposto. Cioè, il Kohen in realtà ha una funzione, così come la ha per quanto riguarda tutte le attività legate al culto nel Beit HaMikdash, che è passiva, non nel senso, ovviamente quando presenta offre un korban è lui che lo offre, fa qualcosa, anche quando impartisce la berachà è lui che la pronuncia, che la impartisce, ma deve essergli assolutamente presente che tutto quanto questo non è che un qualcosa che lui fa come mezzo per un qualcosa che gli viene trasmesso da Dio. E quando fa attività nel Beit HaMikdash fa qualcosa che gli viene comandato, in quel caso come rappresentante o come inviato del popolo, e non in nessun caso come qualcosa che dà lustro a lui personalmente, o meno ancora come riflesso di qualcosa che lui ha potere di fare. Il Kohen non ha potere di fare nulla. Beh, allora, ma detto così, ma in fondo i Kohanim a che cosa servono? Insomma, se non è altro che uno strumento passivo, ma noi non potremmo prendere direttamente la berachà dal Signore e lasciar perdere che i Kohanim facciano da megafono, da trasmettitore o da quant'altro. Per rispondere a questa domanda proviamo a cominciare a guardare il nostro testo. Allora, quello che voi siete abituati a vedere, noi siamo abituati a vedere come berachà, le lettere in blu sono quelle che segnano l'inizio di ogni versetto e sono quelle dal Kafdalet, quindi dal terzo segno blu, Yavarecha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panavelecha Vichunneka Issa Adonai Panavelecha Veyasem Lecha Shalom.
Però posso passare un pochino? No.
Sì.
No, se vai all'inizio vai giù così,
perfetto. Ok, perfetto. Meglio? Ok. Allora, se guardiamo il brano prima, però, il Signore, vai daber Adonai el Moshe lemor, il Signore parlò a Moshe dicendo, daber el Aaron del Banav lemor, parla ad Aaron e ai suoi figli dicendo, et bene Israel, così benedirete i figli di Israele dicendo loro. Allora attenzione qua, ko tevarehu, voi benedirete. Alla fine, okay, qui ci sono i tre versi della Berachà, che poi riprenderemo. Conclusione, che secondo alcuni usi, qualche volta vi sarà capitato che comunque il Chazan pronuncia quest'ultima frase. Besamu e c'è mia al bene Israele e porrò il mio nome sui figli di Israele, va'ani avarechem, ed io li benedirò. Allora chi è che benedice? Kote varechu, voi benedirete figli di Aaron o io il Signore, va'ani avarechem? Su questo i nostri maestri si interrogano. C'è una prima opinione che sembrerebbe poter risolvere le cose. È riportato un insegnamento nella Gemara a nome di Rabbi Ishmael che dice: la questione sta in questi termini. Parla ai figli di Aaron, voi benedirete, così benedirete, quindi siete voi Kohanim che benedite, e i figli di Israele, ed io, il Signore, benedirò loro. Loro chi? Loro i Kohanim. Allora, i Kohanim benedicono il popolo, Dio benedice i Kohanim. Sì.
Allora, i Kohen fanno la benedizione, ma noi la facciamo come i figli.
Allora, il passaggio della benedizione ai figli è un gesto d'affetto, ma in realtà
teoricamente non ci dovrebbe essere, perché qua in Galatea
sì,
però si usa fare
sì no, un uso consentito, non è, però è insomma, benché teniamo a patto che teniamo presente il fatto che non siamo noi a dar la berachà ai nostri figli, stiamo discutendo del fatto che i Kohanim non danno a noi una berachà, tantomeno noi diamo una berachà ai nostri figli, anche se ora dobbiamo un attimo anche intervenire su cosa significa berachà, che vuol dire diamo una berachà o che il Kohen dà una berachà. Un altro modo di spiegare questa vicenda è che in realtà è come ci verrebbe più spontaneo di leggere: la berachà è il Signore che la dà, e allora i Kohanim quale funzione hanno? Hanno una sorta di funzione di preparazione del terreno, cioè insomma il Kohen, abbiamo detto prima nelle parole di Rav Hirsch che è la berachà, la Birkat Kohanim è parte integrante del culto, allora deve avere un ruolo che è soltanto di tramite passivo, tant'è se ci soffermiamo sui particolari troviamo il fatto che il Kohen viene chiamato quando chiamiamo Kohanim, e non solo, gli suggeriamo le parole una per una. Tutto quanto questo sembrerebbe suggerire l'idea del fatto che il suo ruolo è quanto più è limitato possibile, eppure è un ruolo fondamentale. In generale noi sosteniamo a questo riguardo, come a tanti altri simili, che è vero, sì, Dio potrebbe pure fare a meno dei Kohanim per dare berachà direttamente a noi, ma in realtà ci richiama al nostro impegno. In questo caso specifico, siccome il servizio nel Bet HaMikdash non può essere fatto da tutto quanto il popolo assieme, è stato scelto un gruppo del popolo che sono i Kohanim. Tutto quanto questo per il fatto che comunque l'uomo è chiamato a fare di suo. Allora anche nella berachà che il Signore vuole impartire al popolo ebraico, vuole comunque che il Kohen abbia un suo ruolo di favorire, di voler anelare per altri versi, se volete, a questa berachà. In ogni caso, tutto quanto questo deve essere visto nel senso che il Signore fa qualcosa, il Kohen fa qualcosa che è in nome del Signore che lo ha comandato di far ciò, che gli ha comandato di far ciò, che lo ha preposto a questo, piuttosto che in nome di se stesso.
Tra l'altro anche Moshe Rabbeinu aveva la berachà.
Sì, allora questa è un'osservazione giusta, e ne approfitto anche per rispondere alla domanda precedente. Che vuol dire berachà? Noi troviamo nella Torah l'uso del termine riferito a tre cose distinte. La prima è una benedizione, nel senso un qualcosa di buono che proviene dall'alto, è qualcosa che il Signore ci concede. Io ci mando una buona berachà, ci manda qualcosa di buono. Non so se parliamo di energia, spesso di cose più tangibili, se vuoi, o comunque.
No, perché il Rav Rossi prima ha parlato proprio di energia negativa.
Troviamo anche che è l'uomo a benedire, quando noi facciamo una berachà, in realtà siamo noi che benediciamo il Signore. E questo lo troviamo anche nel Tanakh, un brano della Tefilà la mattina, Vaivarech David, per esempio. E David benedisse. Che significa questo? Che noi diamo, in questa seconda accezione, noi diamo lode al Signore. Una terza connotazione è quella quando la parola viene utilizzata a proposito di una berachà data da una persona all'altra. In questi primi due casi abbiamo visto nei due versi lo scambio nel rapporto uomo-Dio, ma anche una persona può benedirne un'altra. Allora, che cosa significa questo? In realtà significa che chi sta dando la benedizione sta in realtà implorando la benedizione divina, nella prima accezione, cioè che Dio mandi qualcosa di buono a favore dell'altro. Allora, la Birkat Kohanim sostanzialmente rientra in questa terza categoria. Il Kohen auspica che il Signore mandi quanto, ora vediamo anche in dettaglio, ma comunque ogni bene al popolo di Israele. Adesso soffermiamoci più decisamente sulle quella che siamo abituati a chiamare in senso vero e proprio Berakha, ok? Allora troviamo qua, queste sono le tre Berakhot, o l'insieme dei tre versi che formano la Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha, il Signore ti benedica e ti custodisca. E i maestri o i commentatori in genere, in un modo o nell'altro, ma sono piuttosto concordi nel rilevare che questa prima parte significhi una benedizione materiale, beni tangibili, o se preferite successo o riuscita nelle cose che si fanno, perfino se qualcuno ha un'attività spirituale, diciamo così, come studente di Yeshiva, la parte più materiale è il fatto che riesca bene negli studi. A me si trova anche questo commento qua, riferito a uno studente, è il fatto che riesca bene negli studi. Riferito a un contadino significa che i frutti del campo siano abbondanti, e riferito a un imprenditore gli affari vadano bene, e così via. Cosa confermata anche dal fatto che questa tipologia di beni materiali, ha bisogno di essere conservata.
Grave errore.
Questo è peggio. Però in questo caso. No, guarda, va sicuro che non sono collegato via cellulare. Mi affido al fatto che conosciate a memoria queste tre. Sì? Sì o no? No, no. E allora li scriviamo. Li scriviamo. Farò prima di attivare il computer forse.
Okay.
Poi abbiamo qua così Yair Hashem Panav Elecha, però questa è l'occasione giusta per impararla a memoria,
di chi non sa l'ebraico,
senza capirlo, impara senza capirlo,
però lo studio in italiano, la prego in italiano.
La mia calligrafia è molto lontana dall'essere buona, ma comunque tanto per ricordarcela, ok? Così. Allora, questo abbiamo detto che sostanzialmente corrisponde a un qualcosa di una berakha materiale, schematicamente, grosso modo. La seconda, Yair Hashem panav elecha vifuneka, volga, Yair viene da oro, luce, illumini il Signore il suo volto verso di te e ti vifuneka e ti ti conceda grazia. Allora qui è chiaro che è una viene da Chen, sì. Chen che vuol dire grazia, quindi ti conceda grazia, okay? Allora, questa soprattutto per il fatto che si parla qua di luce, di essere illuminato, di aer, è chiaramente un aspetto più spirituale, va bene? Qual è l'ultima parte? L'ultima parte dice che il Signore, perfetto, che il Signore è Issa, no, va bene così, penso, va bene così? Il Signore è Issa, Issa letteralmente vuol dire tirar su, elevare. Issa panav però, elevare il suo volto vuol dire, può voler dire, secondo molte interpretazioni vuol dire perdonare, essere generosi nei confronti di. Quindi che il Signore ti perdoni, se così vogliamo, sia generoso con te e ponga su di te la pace. Adesso, come vedete, anche la struttura, questo è evidente anche a chi non sa leggere l'ebraico, è crescente. Il numero delle parole che costituisce il numero delle parole che costituiscono ognuna delle fasi ognuna delle parti della Berakha aumenta gradualmente. Questo vuole riflettere anche il contenuto. Partiamo da una Berakha materiale, passiamo per una Berakha spirituale e terminiamo per quello che è l'apice, il climax, la pace, shalom. Possiamo sostenere, così dicono alcuni, che senza pace, se uno non sta in pace, il fatto che abbia beni materiali, il fatto che abbia anche ricchezze spirituali, comunque non lo fa star bene. Se non ha pace, non riesce a godere, non riesce a godere delle benedizioni precedenti, o quantomeno il shalom è quello che completa e suggella tutte quante le berachot. Rimane una sola osservazione a questo punto: ma se è una scala crescente, ma insomma il rapporto che corre fra Yair e Issa è un po' strano, nel senso che Yair è una, abbiamo detto, viene da Or, illuminare, luce, e sembrerebbe decisamente più elevato del fatto che il Signore Issa panav, che il Signore si comporti generosamente nei nostri confronti, o comunque che eviti di arrabbiarsi, se così possiamo dire, o quant'altro. E allora, come possiamo rispondere a questa obiezione? Bene, innanzitutto possiamo rispondere con la constatazione stessa, cioè a dire è vero che Or, spiritualità e quant'altro, ma la generosità è cosa grande che non va affatto trascurata ed è perfino più grande della spiritualità in sé. Ma un altro, un passo ulteriore può essere fatto se consideriamo che questa magnanimità, generosità che il Signore manifesta nei nostri confronti non è in tutto e per tutto grazia, in tutto e per tutto grazia ricevuta, ma corrisponde a qualcosa che anche noi facciamo secondo le nostre possibilità, evidentemente, ma nella stessa modalità, cioè anche noi tralasciamo, non siamo cavillosi nei suoi confronti. A che mi riferisco? C'è un Midrash che dice così, e che peraltro risponde anche a un'obiezione frequente che si fa sull'uso di questa formulazione, il Safanav, che in altri casi ha una connotazione negativa o può avere quella di favorire. E a proposito del Signore c'è scritto, il Midrash inizia proprio così: Isa Hashem Panav, Vechi HaKadosh Baruch Hu Noseh Panim, ma che forse che il Signore Noseh Panim, nel senso di favorisce qualcuno rispetto a qualcun altro, o fa compie delle iniquità. Valok Var Neemar Asher Lo Isa Panim, e c'è scritto in un altro passo del Deuteronomio che il Signore è colui che Lo Isa Panim, che non favorisce, che non fa dismisure, trattamenti diversi tra persone.
No.
Sì, in questo senso sì. Amar HaKadosh Baruch Hu che Shem Shem Nosim Li Panim Kach Ani Noseh Lahem Panim, dice il Signore, così come loro, il popolo ebraico, Nosim Li Panim, loro si comportano con me generosamente, rinunciando a qualcosa, nel senso dandomi di più di quello che mi spetterebbe, così io Nosella e Panin, così io con loro. Ketzad, come? Katavti betorati, io ho scritto nella mia Torah, Beachalta ve savata uverachta, e ti mangerai e mangerai e ti sazierai e benedirai, che è la fonte della Birkat Hamazon, ok? Il passo da cui si impara l'obbligo della Birkat Hamazon. Bene, io ho scritto così nella Torah: e mangerai e ti sazierai e benedirai. Ve Adam Israel Yoshev, ed ecco che un uomo di Israele, un ebreo, siede, U Vanabu Benebeto, lui e i suoi figli, e i figli di, e gli altri della casa, insomma gli altri familiari, Ve En Lifneem che desse via, e non hanno abbastanza da saziarsi, cioè si mangiano ma non hanno poi così tanto da saziarsi, venosim li panim un barechim, e nonostante questo, sottinteso, nosim li panim, tralasciano e benedicono, bedikteku alatzmam, atkezai, atkebezza, e non solo, ma hanno stabilito, hanno cavillato, se così vogliamo dire, su loro stessi nello stabilire le misure, no? Il comandamento della Torah è quello di fare Birkat Hamazon quando si è consumato un pasto. Poi i Hamim sono intervenuti e hanno stabilito misure: se uno ha mangiato almeno come un'oliva, come quantità, se uno ha mangiato almeno quanto un uovo, e così via. Le fichaf isa Hashem panav. Per questo il Signore, nella Berakha, è scritto come la cosa più grande che il Signore possa in qualche modo favorire il popolo ebraico, perché è un Midrash molto ardito, insomma, perché il popolo ebraico fa lo stesso con me, è per questo che io favorisco il popolo ebraico. Bene, con questo penso che posso fermarmi. E se avete domande,
questa sensazione sul ruolo di ricevere la benedizione, ma mi è passato a soffermarmi sul momento in cui si riceve la benedizione e la si dà ai propri figli. Io penso che come il Cohen è strumento di Dio per chiedere la benedizione su di noi, anche io o mio padre mentre me la dà, o mio figlio mentre la riceve, non siamo altro che strumenti, quindi non è che penso di dare la benedizione, però essere strumento sì, e lo sento fortemente nel mio intimo. E poi soffermerei anche l'attenzione sui bambini, perché i bambini hanno meno la sensazione del ruolo importante di quella giornata, forse, però se sentono la mano del padre sulla loro testa che preme e quella del nonno che abbraccia tutta la famiglia, quello è qualcosa che gli rimane e attraverso la quale poi successivamente quando cresceranno potranno studiare, capire e approfondire. E quindi questo ruolo di strumento anche di chi ascolta, io ce ne ho tre.
Non intendo negarlo,
nel senso di appunto di invocare una berachà a favore di qualcun altro è perfettamente legittimo, tant'è che noi lo facciamo anche in occasioni differenti. Alcuni usano per esempio il venerdì sera a dare la berachà ai figli, o in altre occasioni si dà una berachà. Quindi l'invocare una berachà per i figli non è, così come potrebbe essere per un'altra persona, non è, è vietato. Stiamo però qui parlando del fatto che la Torah dà un comandamento ai Kohanim, è un precetto positivo mideoraita, cioè un precetto come gli altri 612, quello di impartire la berachà al popolo ebraico. Quindi in questo senso è molto più cogente quello che i Kohanim sono chiamati a fare. Il che non vieta che uno poi possa auspicare una benedizione per qualcun altro. Il Kohen però lo deve fare pure se non gli va, insomma, questo è tenuto a farlo.
E con amore.
Quindi ci sono circostanze particolari in cui evidentemente gli è vietato di farlo. Ariel l'altra volta si è soffermato a parlare per esempio cosa succede di un Kohen Abel, di un Kohen che è in lutto e così via. Perché poi c'è l'aspetto della simcha che deve esserci nella Birkat Kohanim, che lui ha ripreso anche per spiegare il motivo per il quale la berachà, che va recitata ogni giorno, in realtà noi in Golà la recitiamo soltanto nei Moadim e così via. Quindi c'è questo,
non dice,
perché comunque lo Shabbat non è una questione di Minyan, perché anche la tefila pubblica della mattina non fai Birkat Kohanim, anche di Shabbat, benché... Come?
È indispensabile che ci sia un minyan
10 uomini, ma non è una cosa sufficiente. Cioè in Israele ogni giorno a Shacharit viene data la Berachà nella ripetizione della Midah, il Kohen sale in Teba e dà Birkat Kohanim. Sì, ma perché è legato geograficamente, non è una questione di Minabia, è una questione che è legato geograficamente alla terra di Israele. Al di fuori della terra di Israele, qui subentrano divisioni di Minagim, ma comunque quello che almeno a cui noi ci atteniamo, di non fare la Birkat Kohanim di giorno feriale e neanche di Shabbat, perché la simcha, la gioia è un qualcosa che c'è soltanto nei Moadim. Per quanto possa sembrare strano, lo Shabbat non è legato a un concetto di simcha, di Oneg magari, di Menucha, ma non di Simcha, non di gioia. Gioia c'è nei Moadim, quindi soltanto per occasioni là nella Golà usiamo dare Birkat Kohanim.
Perché nella Sidra no, però perché è comunque una terra di gioia.
Perché è una terra di gioia, sì. Scusi,
allora la divisione di Kohen è solo di
Moed? In Golà sì, in diaspora sì. Sì.
E di Shabbat solo di Moed?
Normale no.
Nessuno neanche
ci sono alcuni che lo usano.
Ci sta qualcuno che lo usa, ma
non so dirvi se a Roma ci sta qualcuno di Patek in cui si fa, non credo,
però
noi
la facciamo tutti noi.
Cazzacca.